Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Un buon pomeriggio, bentrovati e soprattutto benvenuti nel nostro salotto letterario pomeridiano di Alice, di cui quest'oggi protagonista sarà il tempo impazzito della nostra quotidianità che ci sommerge, ci angoscia, ci divora, preme su di noi facendoci sentire quel senso di vertigine che a fine giornata ci lascia senza fiato. Il tempo, la sua scansione sono elementi fondanti anche di un racconto, di un romanzo e vedremo come i nostri due ospiti hanno deciso di ambientare le loro storie nell'arco di un tempo limitato e preciso. E avremo con noi quest'oggi Paolo Di Stefano e Massimo Gezzi. Il secondo al microfono di Moira Bubola, nostra responsabile del centro competenza cinema e letteratura. Ma ospite per il consiglio di lettura di Alice quest'oggi sarà in chiusura anche Marta Morazzoni, che a partire da oggi ritroveremo anche nelle prossime puntate. Lei è voce letteraria e critica nota del Panorama Italiano, che pure ci parlerà del tempo, ma non solo, ed è però il suo il tempo animale. Ci parlerà di boschi nordici e soprattutto della casa del coniglio e insomma di quel tempo esistenziale originario che appartiene anche al mondo umano, non soltanto a quello animale, creaturale, naturale, del quale comunque noi facciamo parte, ma di cui troppo spesso ci dimentichiamo. È ora di cominciare, non lo facciamo come sempre con la musica di Rete 2, con Nick the Nightfly e la sua vita. Life.
Vitante ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino a quasi renderla un po' sdruscita. Vita, io ti vedo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi, e così ho vissuto quasi rotolandomi per non dover ammettere di aver perduto. Anche gli angeli, capita, a volte sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgente di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. A volte sai si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole, oh, respirare. Siamo angeli, flying in the sky. Siamo angeli.
Paolo Di Stefano, giornalista, editorialista del Corriere della Sera, critico letterario, scrittore, è da poco tornato in libreria con il suo nuovo lavoro, il romanzo dal titolo Una giornata meravigliosa, uscita per Feltrinelli. È nostro ospite qui questo pomeriggio ad Alice. Paolo Di Stefano, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno.
Il romanzo è un collage di storie e momenti, è ambientato in un unico giorno, giovedì 28 settembre. Perché la scelta di questa data intanto ha un significato e poi perché la scelta invece di ambientare il romanzo in un solo giorno, scelta tra l'altro che ci ricorda altri classici, altri grandi classici, ne cito solo uno, La signora Dalloway della Woolf.
Dunque, venivo da un giovedì che avevo vissuto un po' in apnea, come una specie di vuoto pneumatico di notizie per motivi, diciamo, miei familiari. Quelle rare giornate in cui non guardi il cellulare, non accendi la TV e non stai ad ascoltare la radio. E il giorno dopo mi sono risvegliato, ho letto una rassegna stampa a cui sono abbonato e sono letteralmente rimasto travolto da quel che era capitato a mia insaputa nel mondo. E mi sono reso conto che il giorno prima erano capitate un sacco di cose, pubbliche e private, tragedie inenarrabili, situazioni comiche e anche grottesche, sorprese nel brusio implacabile e incessante delle stupidità e delle banalità. In particolare quel giorno mi avevano colpito un femminicidio in Toscana, il seguito di uno sterminio in famiglia nell'Alessandrino e poi cose anche molto belle, una clamorosa vincita milionaria in Sicilia, il terribile fatto di sangue capitato a Rotterdam e poi insieme l'annuncio dell'atomica da parte di Putin, insomma cosette da niente, diciamo, mescolate al terremoto minacciato in Campania con la gente in fuga e poi il filo continuo e ininterrotto di un dibattito insulso su uno spot televisivo e insomma mi sono sentito sommerso, sorpreso, frastornato dagli eventi che a mia insaputa, ripeto, erano successi tra politica interna, politica internazionale, cronaca nera, cronaca rosa, incidenti vicini e lontani, incontri previsti e imprevisti, come ripeto, tragedie colossali, notizie economiche più o meno allarmanti, dibattiti televisivi più o meno seri. E allora mi sono detto, questo è il romanzo dei nostri tempi, è la commedia umana che viviamo quotidianamente. Mi sono messo a inseguire alcune di queste vicende, a studiarne anche in modo approfondito il prima e il dopo, a immaginare come erano andate le cose e persino a insinuarmi nei pensieri, nelle cause, negli effetti dei personaggi per cercare di raccontare la vertigine di una giornata qualunque.
Esatto, adesso mi sono rimaste in mente queste due parole, sopraffazione, sentirsi sopraffatti da tutto quello che accade nel mondo e anche questa vertigine che è capitato a te nel giovedì 28 settembre, ma che in realtà può caratterizzare e capitare in tanti giorni della nostra quotidianità grazie al fatto anche che viviamo in un mondo globalizzato e le notizie ci arrivano oramai da ogni parte del mondo. Ma a proposito di grandi classici e del loro rapporto con il tempo, dicevamo prima, romanzo ambientato in un solo giorno che ci racconta tantissime storie anche a distanza geografica l'una dall'altro, nel romanzo si cita anche la Recherche di Proust. Ecco, qual è stato nello scrivere il tuo rapporto con il tempo?
Ma in effetti è vero, Una giornata meravigliosa è anche una riflessione sul tempo. Noi diciamo che il tempo è impazzito, alludendo però al tempo meteorologico, ma è impazzito, questo appunto è emerso via via dal mio lavoro su questa giornata, è impazzito il tempo anche della quotidianità esistenziale, è saltato il concetto di progressione regolare ed è subentrato il senso di un tempo diciamo, sussultorio, convulso, continuamente terremotato anche dal brusio della quotidianità, è un tempo ridotto in macerie che ci rende immobili, non ci permette né di avere un rapporto sereno con la memoria né di avere un rapporto sereno con il futuro. È come se fossimo inchiodati in un presente che ci angoscia e preme su di noi.
Sì, che ci divora anche in qualche modo, con tutti i pensieri e con tutto ciò che accade, tutte le notizie, ecco, che ci arrivano e che dobbiamo anche in qualche modo collocare, capire, comprendere, digerire in qualche modo. Per restare ancora un po' sul quadro generale, prima di entrare nel merito anche della trama, ci sono 4 citazioni nell'esergo del romanzo che sono perfettamente in sintonia, si capisce subito, con le atmosfere e la narrazione, ma la mia domanda era se hanno un significato particolare o in qualche modo se è davvero contribuiscono al romanzo e a quello che il romanzo ci racconta.
Sono citazioni a cui tengo moltissimo e che sono emerse via via nella elaborazione del libro, cioè non sono venute dopo a cose fatte. La frase di Bukowski dice: la gente è il più bello spettacolo del mondo e non si paga nemmeno il biglietto, ed è una specie di assist, almeno io così lo considero, a ogni scrittore, e cioè l'invito a guardare fuori di sé, a saper ascoltare il mondo, a saper raccontare le voci del mondo. Ed è una frase in cui io personalmente come scrittore mi riconosco molto, perché ho sempre avuto l'abitudine, il piacere, persino l'ossessione di ascoltare le voci degli altri per strada, in metropolitana, al bar, al mercato, al supermercato. E sono frasi e discorsi che per lo più in apparenza appaiono banali e senza senso a volte, e però nascondono in sé clamorosi e involontari risvolti che possono essere comici a volte oppure altamente poetici. Per esempio, non so, prendiamo una frase come: è da mesi che ho sentito un astio per il pesce lesso. Oppure una frase che mi ha colpito moltissimo, detto da una ragazza al suo fidanzato: tu non conosci il mio dolore. Sono frasi rubate un po' ovunque, su cui si può lavorare per immaginazione, e sono delle vere e proprie perle, a volte di comicità e a volte di poesia, come dicevo, nella commedia umana che viviamo quotidianamente, una specie di spettacolo inatteso che ci viene incontro. Poi c'è Mark Twain che dice una cosa per me fondamentale, dice: per prima cosa bisogna avere ben chiari i fatti in modo da poterli distorcere come ci pare. E questa è la celebrazione dell'immaginazione. Se quella di Bukowski era la celebrazione dell'empatia, questa è l'immaginazione, che non può essere naturalmente la cifra di un giornalista. Io ho la doppia veste, un giornalista che è obbligato a tener fede alle cose che osserva, ma che invece diventa una risorsa straordinaria per lo scrittore. E cioè, da una parte l'identificazione e la partecipazione e la fedeltà al mondo, e dall'altra parte il tradimento del mondo, la potenzialità inventiva che ti regala una possibilità di conoscenze in più. Ecco, distorcere, come dice Mark Twain, la realtà per sviscerarla, e sviscerandola conoscerla meglio da punti di vista diversi e imprevisti. E poi c'è l'ultima frase, forse non l'ultima, quella di Montale, che è un verso molto noto dalla Casa dei Doganieri, anzi il verso conclusivo della Casa dei Doganieri, ed è un verso che dà il senso dello sperdimento, diciamo, dell'uomo moderno: ed io non so chi va e chi resta. Ecco, io non ho trovato di meglio per dire la condizione di frastornamento e di smarrimento alla fine delle nostre giornate, come quel giovedì che racconto, dove si perde il senso delle cose, dei rapporti con gli altri, e persino il senso della vita e della morte, che è appunto il significato profondo della poesia di Montale.
per rimanere con l'empatia di Bukowski, dicevamo prima, la gente è il più bello spettacolo del mondo e non si paga nemmeno il biglietto. In effetti, leggendo questo romanzo e le tante storie, ci si sente proprio così. Si osservano tutti questi personaggi, diversi tra loro, e quello che gli accade. Dalla badante ai rider fruttati, al giovane senegalese, alla coppia di amanti, al broker. Sono davvero tanti, ne abbiamo citati soltanto alcuni. Ecco, in base a che cosa Paolo Di Stefano ha scelto di raccontare questa porzione di umanità? Un po' forse l'abbiamo detto, o meglio, qual è il fine, ecco, che sta alla base della scelta di questi personaggi?
Diciamo che innanzitutto sono stato attratto da alcuni personaggi per il semplice fatto che mi piacevano, cioè che sollecitavano l'immaginazione narrativa, come dicevo prima. E del resto poi più scavavo in quel giovedì che avevo deciso di raccontare, e più ne trovavo di personaggi attraenti e di fatti che valeva la pena di indagare. E lo scopo è quello di dare conto della molteplicità, molteplicità che è un argomento, lo ricordo, a cui Calvino aveva dedicato una delle sue lezioni, credo la quinta lezione americana, perché intendeva il romanzo contemporaneo come enciclopedia, come metodo di conoscenza e soprattutto come una rete di connessione tra i fatti e tra le persone, tra le cose del mondo. Ricordo che Calvino prendeva come esempio in quel capitolo, come esempio di questa molteplicità, i racconti e i romanzi di Carlo Emilio Gadda, dove ogni minimo oggetto è visto come il filo di una rete di relazioni che lo scrittore relazioni e fili che lo scrittore non sa trattenersi dall'inseguire, moltiplicando le storie e i dettagli all'infinito, è quello che Gadda chiama un garbuglio inestricabile. Ecco, nella mia scelta poi dei personaggi, diciamo nella loro diversità, c'è anche una voglia che ho sempre avuto, e cioè il desiderio di dare il senso, il sapore e il quadro di una coralità, che è una caratteristica, credo, dei miei libri, di una polifonia in cui ogni voce abbia il suo carattere singolare, proprio la sua tonalità. E qui ci sono, per esempio, i pensieri del venditore di giornali senegalese, che hanno una tonalità del tutto diversa dai pensieri di Pino Resta, il ricercatore milionario, oppure dalla voce di Caterina che apre il libro, la donna albanese minacciata dal marito, oppure la voce di Marco Trucco, che è un padre, un impiegato pubblico milanese alle prese con una figlia malata. Ecco, tutti questi hanno una voce singolare e io sono attratto da queste voci, credo che siano la sostanza musicale, sonora, ma non solo, anche psichica, dei miei romanzi.
Allora, le voci come sostanza, diciamo, musicale, sonora, pensiamo alle voci umane, ma in questo romanzo ci sono anche i gatti. Allora, come stanno i gatti al romanzo? Per dirla meglio, qual è il loro ruolo?
Il gatto con cui ha a che fare il personaggio di cui parlavo prima, cioè Marco Trucco, questo padre sperso dentro la malattia della figlia, è un gatto che dà una prospettiva diversa al racconto. Ci sarebbe da dire che la questione, appunto, come accennavo prima, del ritmo è fondamentale per un libro del genere. Si trattava sì di inseguire, diciamo, la rapidità delle cose, di lavorare insieme sul frammento dell'istante, su una continuità delle storie, e quindi è un ritmo che deve cercare di mimare la quotidianità frammentata, però non al punto da non capirci più niente, quindi è una sorta di mozzafiato continuo. C'è un controcanto nel libro che è rappresentato dal dialogo pacato tra il pittore e il giornalista, tra un pittore e un giornalista che parlano di arte, che parlano di come si elabora un pensiero artistico e che diventa una specie di controtempo che permette di ritrovare un respiro più accettabile nel libro. Ecco, il dialogo tra Marco Trucco e il gatto ha evidentemente qualcosa di simile, è un dialogo surreale che è chiamato a fermare il tempo e insieme a dare una sospensione alle parti più cupe del romanzo, quelle legate al discorso clinico, per esempio, della figlia Carlotta di Marco Trucco. Ecco, l'esortazione del gatto è appunto proprio verso la sospensione del tempo, un'esortazione al silenzio nel brusio frastornante del mondo, ma anche nella tendenza che hanno i genitori di oggi, bisogna dirlo, a giudicare i figli senza conoscerli, a non saper comunicare con loro, la difficoltà a trovare le parole giuste e dunque anche i silenzi giusti. Il rimprovero del gatto è questo, alla fine il gatto esplode verso il padre, contro il padre, incapace di gattizzarsi, cioè di trovare un equilibrio di distanza rispetto alle cose, rispetto alla vita e rispetto naturalmente ai figli, non stargli sempre attaccati addosso in modo ansioso e ansiogeno, quell'iperprotezione, diciamo, malefica di cui parlano gli psicologi oggi. Quindi il gatto qui è una specie di filosofo e di consulente psicologico.
Filosofo e consulente psicologico, sì, tra l'altro la frase, lui dice proprio: voi umani avete le parole e non sapete usare il silenzio. E tra l'altro, pensando anche al tempo impazzito, è vero anche che gli animali, quindi i gatti, ma anche gli animali in generale, ci ricordano quale sia il tempo esistenziale, quello giusto, quello originario, perché loro lo hanno mantenuto in questo tempo impazzito, no? Nel quale invece noi oggi viviamo. E allora, io lo ricordo, abbiamo raccontato in parte, ma poi è tutto da scoprire, il nuovo romanzo di Paolo Di Stefano, Una giornata meravigliosa. Paolo Di Stefano, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi dell'ascolto.
Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter et qui votent pour les Verts chez tes parents. Dans ce cas-là, y aura Télérama, un album sur Colette et le chauffage à 17. Mais tes parents, si ça tombe, aiment bien faire le tour du monde, aller dans les pays chauds et ramener des diapos. Pour Noël, si ça se trouve, j'aurai un bouquin sur le Louvre. Si ça se trouve, tes parents sont un tout petit peu chiants. J'suis prêt à tout, t'as accepté Figaro, Madame ou Libé. J'suis prêt à faire des concessions, manger de la cervelle de mouton. J'suis prêt à tout pour que ça passe, caresser leur chien dégueulasse, supporter toute la Traviata et même regarder Thalassa. Mais tes parents, pourquoi pas, font du ski dans le Jura. Cinquantaine, ils s'éclatent à l'avant du 4x4. Si tes parents nous traînaient faire du golf au Touquet, peut-être que tes parents